Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo, secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna, venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, son 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e vi metta il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
A volte il Signore interviene sorprendentemente nelle nostre vite, appare alle nostre vite inaspettato. Magari lo aspettiamo da tanto, magari aspettiamo anche qualcosa di concreto, di specifico da Lui, ed è bello, ed è giusto che noi aspettiamo qualcosa da Lui, è un Padre e noi siamo i Suoi figli, e quindi l'attesa di quello che Lui ci può dire e dare fa parte della nostra relazione profonda con Lui, ma come ogni buon padre ci consola, ci ascolta, ci risponde, però anche ci sorprende, perché questo fa un buon padre. Ecco, un buon padre sa ascoltare, rispondere con amore, con forza, con tenerezza, e sa anche mostrare un'altra vita, un altro modo, un altro orizzonte. Ed è così che diventiamo adulti. Lo diventiamo nella vita ordinaria, lo diventiamo nella vita spirituale. Ecco, a Mosè probabilmente è capitato qualcosa di questo tipo. Si è atteso molto da Dio, avrà anche immaginato che Dio forse lo aveva dimenticato così, in quel luogo sperduto, in fuga dall'Egitto. E Dio lo riprende proprio lì, proprio mandandolo da dove era fuggito e facendogli capire che c'è qualcosa nella vita delle persone che a un certo punto diventa imperativa, diventa determinante, diventa la scelta della vita. E paradossalmente per Mosè era proprio il luogo da cui era scappato. E a volte bisogna proprio ritornarci con un'altra maturità, con un'altra consapevolezza, con un altro desiderio, con un'altra forza, con una consapevolezza, che ci sono dei posti, potremmo chiamare così, della vita in cui ci possiamo stare solo noi, ci posso stare solo io, magari insieme ad altri, ma quello è il mio posto. Questa è quella che credo sia in fondo il senso profondo di una vocazione. La collocazione nel mio posto, quello immaginato, sognato, voluto da Dio per me. Ecco, quel giorno Mosè diventa consapevole di questo Mosè diventa consapevole che la storia non è solo quella che vediamo, ma la storia è anche quella che speriamo. E sperandola, le diamo forza, luminosità, possibilità, realtà. È quello che capita a Mosè. Di fronte a questo Mosè si sente solo. Ma cosa potrò mai dire? Ma chi mi crederà? Diciamolo in una maniera più semplice, ma con che faccia andrò? E dai miei fratelli ebrei e dal faraone? Ebbene, il volto glielo dà, ce lo dà Dio. Il nostro volto più bello, il nostro volto più luminoso, il nostro volto più ministeriale, il nostro volto più amico del mondo e degli uomini ce lo dà Dio e ci dà il suo volto. E allora quando lo prendiamo su di noi, le nostre parole, i nostri gesti, i nostri sguardi, i nostri ascolti diventano cosa di Dio. Mosè ha avuto l'ardire di credere che non era pazzo, di non credere che fosse un'illusione, ma di credere fermamente che la storia di tutti gli uomini passa attraverso la storia di ciascuno e quindi in quel giorno di lui. E ha osato, è ritornato, ha ricominciato e ha condotto un popolo. Ecco, noi abbiamo sempre bisogno di uomini così. E Mosè ha condotto un popolo mica perché ha fatto tutto giusto. Mosè ha fatto degli errori anche dopo, quando ha condotto quel popolo. Non è entrato nella terra promessa Mosè, non è entrato. Ma tutta la sua vita è stata messa a disposizione. Dare la propria vita non vuol dire necessariamente morire per qualcuno. Non soffermiamoci solo sulla parte eroica di questa locuzione. Dare la vita vuol dire metterla a disposizione, vivendo. Guardate, io mi convinco sempre di più, paradossalmente, che è più facile dare la vita morendo che continuando a vivere. In fondo è più facile essere eroi un giorno che essere uomini e donne ogni giorno. Ci vuole un lavoro, ci vuole una costanza, ci vuole una ascesi, ci vuole una attenzione al mondo e alla vita, alla storia, allo straordinario e all'ordinario. Ecco, Mosè agisce in modo straordinario nell'ordinario. Ed è per quello che diventa a sua volta padre di un popolo. È per quello che diventa parola ascoltata, parola che comunque ha messo gli uomini e le donne in ascolto di lui, di Dio e di se stessi. Ed è per quello che ancora oggi noi guardiamo a lui. Guardiamo a lui come l'uomo che conduce un mondo, l'uomo che ascolta la parola con una tale passione che quella parola è un fuoco che non si spegne, come quel famoso rovetto ardente, che forse non era davanti a lui, era dentro di lui. Un giorno nel cuore di Mosè si è accesa una passione così forte a cui non ha saputo resistere, non ha potuto resistere, a cui grazie a Dio non ha resistito. Ecco, quando abbiamo il coraggio di accogliere questi eventi della nostra interiorità che ci lavorano e ci sconvolgono dentro, davvero andiamo verso un mondo nuovo, il nostro e quello degli altri. E comprendiamo che come noi ci siamo arrivati dubitando, ritardando, cadendo, facendo finta di niente e poi rialzandoci, capendo e camminando, così è per tutti. così è per tutti. La nostra fragilità nel rispondere alla nostra vocazione personale è la nostra grande forza, perché ci permette di avere un cuore aperto e misericordioso con chiunque. Un po' come quello dell'uomo della parabola, che convince a non distruggere, a non sradicare, ma ad attendere un tempo. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno, vi metta il concime, vedremo se porterà frutto per l'avvenire. Qual è quel tempo di cui parla questo servitore? Io credo che sia il tempo intero della nostra vita. La nostra vita è quel tempo in più lasciato. È quel tempo in più in cui, da soli e in compagnia di chi cammina con noi, pian piano, balbettando, inciampando, riusciamo un giorno davvero a capire che cosa voglia Dio da noi. E quando l'abbiamo capito, ci rendiamo conto, per la prima volta, che abbiamo capito che cosa noi vogliamo da noi, perché è quello che non sappiamo. Ma abbiamo bisogno di un tempo, abbiamo bisogno di una vita, abbiamo bisogno di cadere e di rialzarci, di dubitare e di capire, di tergiversare e di accelerare. Abbiamo bisogno di tutto questo. E dovremo avere una certa tenerezza con la nostra fragilità, amarla un po' questa fragilità, ma se l'ha amata il Maestro, ma se l'ha amata il Padre, ma perché non la dovremmo amare noi, in noi e negli altri? Perché nella scala dei giudici noi siamo quelli più severi, quando il nostro Maestro e il nostro Padre dei Cieli stanno sotto nella scala? Ma perché? Ma perché vogliamo ancora e per sempre essere come Dio? Infallibili, intangibili, forti, sicuri, capaci da subito. Ma perché? Se Dio ci lascia un tempo, il nostro tempo, la nostra vita, e il giorno in cui avremo capito tutto, saremo pronti per restituirla in pienezza. Ecco, celebriamo questo tempo liturgico come un tempo simbolo della nostra vita. Questo tempo liturgico è il tempo della nostra vita. Il tempo che abbiamo per realizzare il sogno che Dio ha di noi, per realizzare il desiderio più profondo del nostro cuore, che quando davvero è il più profondo del nostro cuore, coincide con il sogno di Dio.